Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Desolazione quando si sente quel nome.
Senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli di orgoglio nazionale.
Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario.
George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione.
Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione.
Ora vento ma su commissione, cadaveri bucati da fucilazione.
Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il nostro presidente del consiglio con il suo tirapiedi femminio.
Anche l'Italia in questa storia ha messo dentro. Adesso ascoltate tutti quanti il mio commento.
La siringa è l'iniezione mortale,
e questa è la legge di chi vuol comandare.
Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gridare.
I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
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 Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.04 di giovedì 11 giugno e siamo appunto con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Avete appunto, siete stati diciamo in compagnia di 1914 che ci ha preceduto e ora andiamo di guerra in guerra, purtroppo insomma, a parlare di attualità della guerra. La nostra trasmissione infatti punta a fare insomma un po' di panoramica del sviluppo della tendenza alla guerra che in questa fase di crisi del sistema capitalista ci trova molte insomma purtroppo sviluppi, molti fronti aperti a causa degli imperialisti, tra cui ovviamente anche il nostro. E quindi anche oggi insomma ci troveremo a affrontare varie aggiornamenti su purtroppo vari fronti, tra l'Ucraina, tra la Palestina e per non parlare ovviamente anche del fronte italiano, perché sappiamo bene l'Italia essere una di fatto ponte aerei per gli attacchi imperialisti. Quindi insomma da intervista in intervista, tra l'altro, perché ovviamente ci sarà lo spazio che dedichiamo sempre alla nostra rubrica di aggiornamento sulla situazione nel Donbass. Poi ci trasferiremo invece in Sardegna, dando qualche aggiornamento e qualche primo commento a caldo sulla manifestazione che oggi c'è stata contro le esercitazioni a Decimo Mannu, manifestazione che insomma ha sicuramente colto nel segno, perché le esercitazioni alla fine non ci sono state grazie alla mobilitazione popolare, e quindi però insomma abbiamo visto anche scontri e quindi sentiremo proprio da chi era presente, ha partecipato alla manifestazione, insomma un primo commento. Detto questo, direi che possiamo lanciare la sigla, ricordando ovviamente ai nostri ascoltatori che è possibile entrare in contatto con noi mandandoci un messaggio al cellulare della radio, che è 388 429 2504. Ripeto, 388 429 2504, oppure ovviamente su Facebook e Twitter, dove ci ritrovate come radiazione.info, e anche con ovviamente l'account di Tamburi Rossi, con cui potete contattarci durante anche tutta la settimana. In alternativa abbiamo ovviamente la nostra mail, che è tamburi.rossi@gmail.com. Tutto questo per introdurre invece poi la sigla che ci accompagna anche quest'oggi, e quindi a fra pochissimo per iniziare a entrare nel vivo della nostra trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
anima, il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Eccoci tornati in diretta, appunto siete con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e oggi è giovedì 11 di giugno. Come si diceva prima, insomma, la puntata di oggi sarà un po' più di aggiornamenti, insomma, a livello generale, visto che insomma nelle ultime due volte abbiamo fatto alcuni approfondimenti, per cui insomma oggi è giunto il momento di dare un po' di notizie anche insomma a livello più ampio, e per fortuna speriamo anche qualcuna di carina, ma le teniamo per dopo.
Sì, ci vuole lo zuccherino, altrimenti
ogni tanto, sì, riusciamo anche noi a dare delle buone notizie, per fortuna. E, prima di tutto però, appunto, come chi ci segue ormai avrà intuito, ogni giovedì, ormai questa è la terza volta, all'inizio della puntata andrà in onda questa rubrica, questa piccola rubrica di informazione, voci della Novorossia,
aggiornamenti
dalle repubbliche popolari, in cui appunto la Rissa ogni settimana raccoglie un po' da fonti che a noi non raggiungibili, perché appunto magari direttamente dall'Ucraina o comunque in russo, su quello che sta succedendo di settimana in settimana in, in Ucraina, in particolare nella zona del Donbass, della Novorossia. Quindi detto questo, vi direi di attendere in linea
pochissimi secondi,
speriamo, perché per appunto attendere il collegamento ormai consueto del giovedì. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Oggi giovedì 11 giugno, sono le 20:14, siamo in collegamento, come ormai un appuntamento consueto, con Larissa, che ci darà insomma qualche aggiornamento rispetto alla situazione in, in Donbass e più in generale insomma in Nuova Russia, sempre più minacciata dal governo golpista di Kiev, insomma, che si appresta sempre di più a chiudere con questa fantomatica tregua, che insomma poi in realtà tanto tregua non è mai stata. Intanto benvenuta Larissa e grazie di esserti collegata con noi.
Grazie a voi per invitarmi, buonasera a tutti, tutti ascoltatori, tutti in studio.
Grazie ancora.
Vi porto la voce, diciamo, da Novorossi e anche da Ucraina.
Sì,
perché ormai qua notizie quasi non c'è niente, e quindi cominciamo, sì? Ok. Prima di tutto sì, volevo dire che l'esercito ucraino continuano a bombardare e quindi portano ancora le vittime. Avversario di nuovo sta usando l'artiglieria pesante. Sulle informazioni del Ministero di Difesa di Repubblica di Donetsk registrano ancora i colpi di obici, di carri armati e da cannoni missilistici. Bombardano di più i quartieri civili. Il giorno 7 di giugno 30 volte è stato registrato violazione di regolamento di cessazione del fuoco e 17 volte tra questi 30 al tempo notturno. Hanno buttato 100 mine di calibro 82 e 120 mm. Due civili sono stati feriti. Più sono stati bombardati i pari Shirokina, Gorlovka, la miniera Oktyabrskaya, Kalinovka, Nikolaevka, Djabichiva e due parti di città di Donetsk, Kulbyshevsky e Kievsky. Il giorno 9 giugno Donetsk fortemente è stato bombardato da parte dei macisti ucraini. Queste sono le seguenti parti della città: Oktyabrskiy, Corso Kremlevskiy, aeroporto, si è incendiato da questi bombardamenti anche il deposito delle vernici, delle lacche. Città Gorlovka, la parte che si porta nome Nikitavsky. La dichiarazione di Ucraina che loro hanno spostato artiglieria pesante secondo la tregua di Minsk 2 ancora mostra le bugie in ennesima volta. I bombardamenti si eseguono dalle posizioni dove si trovano esercito ucraino che porta nome Tirsky e Opetnaye. Là si trovano proprio esercito ucraino. Stanno usando artiglieria pesante di calibro 120 e 152 mm. Proprio oggi è stato registrato 38 fatti di violazione del regolamento di cessazione del fuoco da parte dei militari ucraini. Ancora è stata molto bombardata la città Gorlovka. Sotto colpi sono Kurhanka, Kamsamolets, i minieri Glubokaya numero 19-20 bis e numero 6-7 bis. Molto distrutta parte Kamsamolets di questa città Gorlovka, dove sono uccisi 4 civili e come ha detto il corrispondente militare John Trust, e 2 civili gravemente feriti. L'esercito ucraino continua il massacro nelle città pacifiche del Donbass. A Gorlovka la scorsa notte i militari ucraini hanno barbaramente ucciso 3 donne e ferito 2 bambini e un uomo. Ma dove guardano tutti quelli occidentali che sono sempre attivi nella difesa dei diritti umani e degli altri esseri viventi? Dove sono quelli che vedono l'omofobia dietro ogni angolo, sempre pronti a scatenare l'inferno pur di trasformare nelle polemiche politiche le cause delle omosessuali, oppure dedicano i convegni internazionali alla libertà delle scoiattole canadesi? È possibile che il diritto di vivere dei civili del Donbass, delle donne e dei bambini innocenti qui in Occidente sono considerati meno importanti dei diritti delle omosessuali e animali? Allora, e quindi cosa volevo altro dirvi? Che abitanti di queste due regioni vogliono rivolgersi al presidente Putin sul riconoscimento e conclusione degli accordi tra queste due repubbliche e la Russia. il genocidio del popolo si continua. L'Ucraina non ha allontanato artiglieria pesante e ogni giorno e notte bombarda città e quartieri civili. Fare d'accordo con il nazismo è impossibile e bisogna scostarlo. A Mariinka sono scontrati rappresentanti dei militari stranieri, i miliziani di posto e opalcini. È necessario prepararsi per conflitti seri e compito non morire ma vincere. Consiglio ucraino hanno autorizzato la presenza dei militari stranieri sul territorio di Ucraina. Questa guerra con nazismo ucraino, questo nemico preparato molto bene, e mettere d'accordo con nazisti non si può. Forse capiranno la verità, ma solo quando muoiono i loro familiari. Sì, ognuno si capisce quando già forse la bomba cade sulla propria testa, e solo così si capisce qualcosa. Dopo io volevo parlare un po' di Transnistria, come è questo il nostro vicino. So se sapete, ultimamente la situazione a Transnistria si è aggravata, e ha detto il ministro degli esteri Nina Stansky. Il cerchio di blocco si è chiuso e Ucraina ha bloccato tutta importazione, e Ucraina ha bloccato la libertà di movimento degli abitanti di Pridnistrovia e Transnistria con i passaporti russi. E Ucraina ha avvicinato alla frontiera di questa regione Transnistria notevoli forze militari, e ancora si continuano ancora a trasferirsi verso questa frontiera. E Piotr Poroshenko 8 di giugno ha firmato la legge di interruzione, d'accordo con la Russia, di transito dei militari a Moldova. Questo d'accordo è stato fatto nel 1995. E su questo d'accordo i militari russi potevano transitare sul territorio ucraino a Moldova. E questo che ha firmato Poroshenko 8 di giugno, sulle spiegazioni di questa legge, proprio è scritto che d'accordo di 1995 porta la minaccia diretta alla sicurezza nazionale dell'Ucraina. E sul d'accordo di 1995 sul territorio del Pridnistrovio di Transnistria per il momento adesso si trovano 1.500 ufficiali e soldati, e Ucraina minaccia combattere gli aerei russi in caso se loro vanno aiutare a Transnistria. E questo è
un allargamento quindi della guerra.
E quindi loro si provano da altra parte adesso, come vedete. E dopo volevo dirvi, parlare proprio un pochino di più di una cosa che è successo 9 giugno sotto Vasilko, questa è vicinanza di Kiev. Questa informazione è stata data da una persona che è molto legata con liquidazione dell'incendio, perché è successo che si è incendiata un deposito grande del petrolio a questo paese che si chiama Vasilkov. Di primo, cosa si può dire così in corto, che inizio dell'incendio si è cominciato dal colpo di qualche arma o da qualcosa che porta al fuoco, e sulla supposizione che volevano colpire le valvole di recipiente, serbatoio. Il punto 2, che incendio è stato preparato perché? Perché dopo 3-4 ore da infiammazione nessuno da parte dei pompieri è partito. Primi brigate regionali sono arrivati quando già bruciava forte questi recipienti. Altro perché è stato preparato? Perché trasportazione dei munizioni dai depositi militari si è cominciata prima che spegnimento di incendio, perché vicino anche questo basilico, vicino a questo deposito del petrolio, si trova una base militare. Cioè automobile e brigate militari erano pronti prima dei pompieri. Il terzo punto, il numero delle vittime sulla data di oggi, circa 200 persone, e tra loro 180 pompieri e altri lavoratori che facevano servizio dal deposito petroliero, che sono morti dopo prima esplosione. I pompieri regionali sono arrivati per primi con la tecnica vecchia e hanno cominciato a spegnere il fuoco vicino serbatoie, e tutti sono stati coperti dal primo esplosione. Sono stati recuperati solo decine di combattenti, tra loro anche c'è padre e figlio. Altri corpi sono adesso sotto il velo di petrolio. E quattro punto, che è organizzazione di spegnimento del fuoco molto bassa, non c'è schiuma e non ci sono soldi per comprarla. Informatore ha comunicato che spegnimento attivo è stato solo davanti alle telecamere, quando ci sono presentati autorità di Kiev, finché registravano e intervistavano, facevano spegnimento. Dopo, quando i giornalisti sono andati via, si è fermata anche la schiuma, e sulla giornata odierna si bruciano ancora 34 cisterne da 900 tonnellate ciascuna, e spegnere fuoco da questo deposito non ha senso. Il problema principale adesso è non dare a estendersi il fuoco sul deposito vicino e sugli impianti militari, anche quelli che trovano vicino di questo incendio che c'è adesso a Vasilia. E dopo, altre notizie volevo darvi, che continuando la guerra a Kharkov, per esempio, non lavorano, sono fermi 30 stabilimenti. Il potere di Kiev non fa niente. L'amministrazione di città Kharkov si indigna, le fabbriche sono ferme per colpa dello Stato. Dopo, altra notizia, che nuove regioni di Ucraina chiedono altro status. E gli accordi di Minsk 2, sì, come Zaporozhye, mi pare Zaporozhye e Kharkov chiedono status, altro status. Perché se dovrebbero stati eseguiti gli accordi di Minsk 2, e se forse sarebbe data l'indipendenza di Donetsk e Lugansk, anche altre regioni di Ucraina possono avere altro status, federalizzazione o confederalizzazione. E quindi
quindi cresce la rabbia contro il governo di Kiev, praticamente.
Sì, 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 cresce la rabbia, sì, certo. E dopo, un'altra notizia che io ho trovato, il deputato di Europarlamento da Francia, Jean-Luc Schaffhauser, ha dichiarato che cambio del potere in Ucraina è non legittimo, è stato preparato dagli Stati Uniti d'America. Certo. E con parere di Schaffhauser, in Ucraina non esiste più il Stato legittimo. Il cambio del potere in Ucraina è... il deputato ha nominato che è stato col colpo di Stato, e questo colpo di Stato non è legittimo, è preparato dagli Stati Uniti. E quindi questo lui ha detto durante i dibattiti in Europarlamento. E dopo volevo raccontarvi, perché proprio ieri ho chiamato alla signora direttrice di quella casa dei bambini a cui noi abbiamo aiutato da ottobre di anno scorso, sì, finché si poteva spedire gli aiuti umanitari. E adesso con questo blocco da parte del potere ucraino, da parte del governo ucraino, che non si può più spedire, insomma spedire si può ma non arriva niente al posto. E la signora mi ha detto che i bambini adesso mangiano solo diversi tipi di grano, per esempio grano saraceno o il miglio o diciamo per grano perlato o qualcosa così, insomma fanno un po' diciamo per non dare ogni giorno la stessa roba, certo. Ma sempre siamo qua. Dopo parlando anche l'anno scorso con la signora, si chiama Tatiana, e abbiamo anche le foto, voi le avete viste, queste foto dei bambini che ho portato, sì. Ecco, e già da l'anno scorso che i bambini non mangiano niente di frutta e niente di verdura. E anche adesso lei poverina non ha soldi per comprare qualcosina per questi bambini. Adesso all'estate da noi, diciamo all'inverno, non si può trovare frutta e verdura fresca come qua, e quindi da noi di più mangiamo quando stagione, all'estate, quando arrivano ogni frutta, ogni verdura arriva al suo tempo, cerchiamo di mangiarla fresca. E lei è molto preoccupata per salute dei bambini, dice non riesco proprio a comprare niente perché non hanno soldi, non hanno anche arrivi da qualche parte di qualcosa di fresco. E come sapete noi, volevo ancora ripetere, abbiamo anche messo questo annuncio sulla pagina della nostra associazione Nuova Armonia, che adesso stiamo lavorando sul progetto, su questa azione carovana per Novorossia, dove vogliamo, con che vogliamo insomma raccogliere più possibile i cibi o soldi o vestiti, portare direttamente a queste città un po' più isolati, diciamo un po' più lontani da Lugansk, da Donetsk, queste città regionali, e speriamo che riusciamo a trovare camion. Io chiedo a tutti chi ha, certo, possibilità o chi ha qualche indizio da dare dove si può o prendere in affitto o, sì, o chi può dare una mano per trovare camion per portare aiuti umanitari ai bambini e abitanti di queste due regioni.
Assolutamente, quindi o contattare direttamente l'associazione appunto Nova Armonia, che basta, sì, cercare su internet, sì, o comunque magari adesso, sì, ci dici la mail o il contatto Facebook, oppure attraverso Tamburi Rossi, poi noi ovviamente giriamo le informazioni a Larissa.
Sì, io adesso subito vi dico la nostra pagina, la nostra posta elettronica, perché in Facebook ci sono altri due, sai, ho trovato c'è, okay, Nuova Armonia, che non so, di musica, e c'è un'altra che è di ballo, mi pare. Abbiamo stesso nome, solo che è scritto un po' diversamente. Nostra proprio scritta Nova senza U, Nova, okay, Armonia con H davanti, okay, e la nostro il indirizzo email, adesso ve lo dico subito, è questo.
Intanto ricordiamo, allora, anche agli ascoltatori che per poi prendere contatti anche direttamente c'è la possibilità di venire alla cena del 20 di giugno alla Marzolo Occupata, dove appunto insomma ci sarà una cena proprio dedicata alla raccolta di fondi per questo, per sostenere appunto il progetto, dalle 19, quindi tutti invitati, e sarà occasione anche per insomma parlare di queste cose. Quindi la tua mail, dicevi?
Allora, è meglio che lo dico altra volta, perché, okay, qua sì, abbiamo fatto la nuova indirizzo email anche per la nostra associazione, e sì, ancora devo precisare, insomma.
Non ti preoccupare.
Allora, noi aspettiamo per la prossima volta per rilanciare anche insomma, appunto, la mail. E invece, appunto, proprio a proposito di sabato, quindi ricordiamo sabato 20 giugno dalle 19 ci sarà una cena intanto tipica ucraina, per cui insomma anche per chi fosse curioso o già la conosce e vuole venire insomma ad assaggiare i piatti che ci preparerete, è una buona occasione. In più si potranno avere appunto aggiornamenti sulla situazione lì, e secondo me può essere anche un buon momento per raccogliere insomma anche i materiali proprio fisicamente. Se non mi sbaglio, le cose più importanti sono vabbè, al di là dei vestiti che insomma quasi tutti abbiamo sempre da buttare, sì, ma cibo a lunghissima conservazione, tipo latte in polvere, tè, pasta, riso. Giusto.
Sì, conserve tipo tonno, carne lessata, ci sono in scatole, insomma quello che si può trasportare.
Esatto, tutto ciò che può durare.
Che non si rompe, sì.
E poi, se non ricordo male, insomma, dei compagni tornati da lì dicevano che anche una cosa molto importante per loro sono le pile, per capirsi lo stile, visto che appunto non c'è elettricità, cioè a momenti alterni, anche insomma raccogliere la raccolta di pile, ribadisco stilo, è una cosa che insomma che può essere importante. Quindi insomma rilanciamo questa cena sia come momento di dibattito, di incontro, sia come momento insomma anche di convivialità, ma anche per riuscire a raccogliere, oltre ai fondi per mandare degli aiuti, anche insomma gli aiuti stessi.
Sì, perché sì, speriamo che riusciamo a organizzare questo carovana, ma c'è possibilità di spedire soldi. Io vi assicuro che soldi vanno spesi per bambini e per persone che hanno bisogno, perché sempre sono in contatto diretto con la direttrice di questa casa dei bambini e dopo con due coordinatrici dei centri volontari di città Alcesk e di città Gorlovka, e loro mi mandano sempre i foto, i video, registrazioni quando arriva e dopo quando loro consegnano quello che arriva da noi a loro.
Ok, perfetto. Allora noi intanto ti ringraziamo tantissimo anche per oggi, poi anche grazie nelle prossime puntate insomma rilanceremo insomma anche questa iniziativa nuovamente, e noi ci risentiamo non giovedì prossimo perché andiamo in replica, ma per il giovedì dopo di nuovo insomma con i tuoi aggiornamenti. Grazie mille intanto anche per oggi.
Grazie, buon proseguimento di serata, grazie a tutti gli ascoltatori per vostra attenzione.
Grazie a te, un abbraccio, ciao.
Grazie
Larissa.
A te, a presto.
Grazie.
قتلوا حاد شكري قتلوا المعتمد والحاكم ما قتلوا حاد ولدي قتلوا المعتمد والحاكم 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 ما قتلوا حاد شكري قتلوا المعتمد والحاكم ما قتلوا حد لطفي قتلوا المعتمد والحاكم 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 والحاكم
على خاطر الجبهة الشعبية تقلقهم لأنها قررت تلتحم بالشعب ولأنها تكون مع أهلنا وناسنا وأمالينا في سليانا كما كانت في سيدي بوزيد وكما كانت في العمران وكما كانت في ماتر وكما كانت في بوسالم وكما كانت في قفصة وكما كانت في القصرين وكما كانت في قابس وكما باش تكون في كل المعارك متاع شعبنا. نهار الحقرة انتهى ونهار الخوف
Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre giovedì 11 giugno, sono le 20:43, abbiamo appena avuto il piacere, insomma, di sentire la testimonianza di Larissa, che insomma ci ha fatto un resoconto un po' di quello che è avvenuto nell'ultima settimana in Donbass, e passiamo invece a un altro fronte di guerra, e cioè in particolare quello rappresentato dall'Italia come piattaforma per le missioni in giro per il mondo per andare a bombardare i paesi che gli imperialisti atlantici intendono mettere sotto la loro zampa. E in particolare andiamo a parlare in realtà di una situazione di lotta, e quindi per una volta riusciamo anche insomma a dare delle notizie positive, cioè andiamo a parlare di una situazione di lotta contro l'esercitazione aerea Star X. Abbiamo già parlato di questo ieri, la settimana scorsa, grazie anche al preziosissimo collegamento con un compagno del collettivo Saidea Libera, che appunto ci ha dato alcune informazioni sulla manifestazione che c'era stata oggi 11 di giugno, e andiamo un po' insomma prima di risentirlo a dare qualche informazione ulteriore per ovviamente i compagni meno informati sul tema. Ricordiamo insomma che anche la storia della lotta contro le basi in Sardegna ha una lunghissima esperienza alle spalle, insomma, quindi anche oggi, giornata in cui ci sono stati poi anche scontri con la polizia, si va a inserire nell'esempio che il popolo sardo ci dà per come bisogna cacciare fuori dai coglioni le basi e le poligoni nel nostro paese. Andiamo a vedere appunto quindi questa alcune informazioni, in particolare in vista appunto del corteo dell'11 giugno a Decimo Mannu contro l'esercitazione aerea Starex. Queste informazioni ci arrivano direttamente appunto dal sito in cui veniva pubblicizzata la mobilitazione. La Starex, Sardinian Tactical Air Range Exercise, è la più importante esercitazione aerea internazionale che si svolge in Sardegna quest'anno dal 9 al 12 giugno. Un gran numero di velivoli, prevalentemente dell'aeronautica militare italiana e tedesca, decolleranno dall'aeroporto militare di Decimo Mannu per allenarsi alla guerra. Sicuramente nel poligono di Perdade Fogus e Salto di Quirra, come dichiarato dai calendari delle esercitazioni, ma niente esclude in coinvolgimento anche dei poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca. In passato le esercitazioni Starex, Spring Flag e Star Vega prepararono la NATO agli attacchi in Afghanistan, Iraq e Libia, e diedero ampio spazio alle forze israeliane, di cui conosciamo i disastri nella striscia di Gaza e in Libano.
Perché dobbiamo fermarla? La chiamata della rete No Basi, né qui né altrove, per il corteo dell'11 giugno 2015, si inserisce nel percorso antimilitarista intrapreso lo scorso autunno. Le pratiche, proposte con continuità negli ultimi tempi, dai risultati più o meno soddisfacenti, hanno raggiunto l'obiettivo di disturbare... dai risultati più o meno soddisfacenti, hanno raggiunto l'obiettivo di disturbare la presenza militare attraverso rallentamenti dei convogli, invasioni del poligono e blocco delle esercitazioni. Questo è il contesto da cui è nata la necessità e la voglia di organizzare una giornata di mobilitazione contro l'esercitazione internazionale Starex 2015. Per comprendere meglio l'importanza dell'iniziativa dell'11 giugno, occorre capire qual è il ruolo della base aerea di Decimo Mannu nel contesto internazionale e come essa sia inserita all'interno del dispositivo militare che soffoca la Sardegna.
Le edizioni passate. La Starex nasce con la fine della serie delle Spring Flag nell'aprile 2008. A partire dall'anno successivo, le forze armate italiane ebbero l'esigenza di organizzare un tipo di attività adeguata agli scenari operativi del momento. Personale e velivoli italiani, israeliani e tedeschi parteciparono alla Starex 2009. L'esercitazione era finalizzata all'affinamento di procedure e tecniche da applicare in missioni di controllo delle crisi, in un ambito di cooperazione internazionale. L'edizione successiva, la Starex 2010, ha visto la partecipazione di oltre 60 velivoli ed equipaggi provenienti da tutti i reparti tattici del AMI, alcuni Tornado della German Air Force e della Special Forces. In questa sessione furono abbandonate le attività non strettamente collegate all'esercizio aereo e si concentrarono sugli aspetti collaterali, quali il supporto logistico, l'attività di comando e controllo ed il coordinamento interforze. Durante Starex 2010, fu testato ad esempio il sistema Link 16, che ora equipaggia i velivoli della linea Eurofighter e Tornado. Questo sistema permette la trasmissione e la distribuzione di informazioni tattiche operativamente rilevanti, quali ad esempio minacce, obiettivi, eccetera. Le zone operative, Reserved Operating Zone, definite per la Starex 2010, sono tre. La prima area, quella più vasta, si estende sul Mar Tirreno lungo la costa orientale della Sardegna. Un'altra zona più contenuta è situata al largo della costa occidentale, comprendente anche il poligono di Capofrasca. La terza zona, infine, occupa un'area a sud-ovest. A queste aree si aggiunge una quarta zona di collegamento, una sorta di corridoio situato a sud della Sardegna.
La guerra nei poligoni sardi non finisce mai. Sin dalle sue origini la NATO ha disegnato l'isola come la principale area di addestramento e sperimentazione d'Europa e del Mediterraneo, dove si spara e si bombarda per 300 giorni all'anno. Ci si addestra ad uccidere e si sperimentano armi vere, le stesse che hanno distrutto la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, la Jugoslavia, la Somalia, il Libano, la Palestina. Da decenni si combatte una lotta impari contro lo sfruttamento militare del territorio sardo, una lotta fatta di occupazione di terre, di manifestazioni delle più diverse azioni di resistenza e sabotaggio delle macchine belliche, lotta che ha conosciuto anche importanti successi, dalla celebre liberazione della terra di Pratobello e Tertenia, sino al recente blocco delle costruzioni dei radar militari costieri. Il dispositivo militare che strangola l'isola, oltre a una miriade di strutture minori, può essere ridotto a un triangolo con ai vertici tre principali poligoni: Capofrasca, Capoteulada e Salto di Quirra. La loro estensione totale è di 22.600 ettari, nei quali si sparano e testano armamenti di vario genere e tipo. Al centro di questo triangolo si trova l'aeroporto militare NATO di Decimo Manno, sede di una scuola di addestramento al bombardamento aereo, dal quale decollano i velivoli diretti nelle diverse aree militari dell'isola.
L'aeroporto militare NATO di Decimo Manno. L'aeroporto di Decimo Manno nacque come campo di manovra durante la Seconda Guerra Mondiale e diventò a tutti gli effetti un aeroporto il 3 giugno 1940. In seguito all'armistizio del 1943 passò sotto il controllo della United States Army, che lo ampliò. Per motivi strategici l'aeroporto rimase inutilizzato fino al 1954, anno in cui l'Italia concedette segretamente diverse basi alla NATO e agli Stati Uniti d'America. La costruzione delle strutture attuali, che lo porteranno a diventare la principale base per l'addestramento avanzato degli equipaggi di volo della NATO, ebbe inizio nella primavera del 1955. In seguito all'occupazione delle terre a Capofrasca per l'installazione dell'omonima base, diventata la prima sede dell'Air Weapons Training Installation, un'infrastruttura dedicata all'addestramento con vari sistemi di armamento aria-aria e aria-superficie. Il reparto italiano nacque ufficialmente il 15 febbraio del 1957, con la denominazione ufficiale Centro Addestramento al Tiro, il CAT, di Decimo Manno. Lo stesso anno fu costituita anche un'unità canadese per l'addestramento al tiro aereo, la Air Weapons Unit, della Royal Canadian Air Force. Il 16 dicembre del 1959 fu firmato l'importante accordo trinazionale, in cui oltre all'Italia e il Canada, che si esercitavano regolarmente nella base di Decimo Manno, si aggiungevano la Luftwaffe della Germania occidentale. Alle tre nazioni che avevano firmato l'accordo si aggiunsero inoltre, con schieramenti temporanei, gli USA con la US Air Force e la US Navy. Decimo Mannu diventa sede negli anni 70 di addestramento e successivamente scalo delle forze americane durante la sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 70 la Canadian Air Force lasciò Decimo Mannu e venne rimpiazzata dalla USAF e dalla britannica Royal Air Force, che iniziarono ad operare con continuità nella base al termine del 70. Alla fine degli anni 70 la presenza degli schieramenti USA si fece sempre più importante, determinando un considerevole incremento dell'attività di volo, tale da far stabilire a Decimo Mannu il triste record di aeroporto con il più alto numero di decolli e atterraggi presenti in Europa. Nei periodi di esercitazioni più intensive, a cui conseguirono importanti conflitti, guerra nei Balcani, prima guerra del Golfo, si contò una media di circa 60.000 movimenti annui, pari a circa 450 giornalieri. Nel corso degli anni 90 abbandonarono l'aeroporto prima la USAF e poi la RAF nel 98, lasciando le sole aeronautiche militari italiana e tedesca a continuare le attività addestrative peculiari. Attualmente i due utenti principali dell'aeroporto sono la German Air Force e l'aeronautica militare italiana, ma temporanei accordi internazionali di cooperazione permettono la partecipazione di tutte le forze aeree della NATO e di paesi non aderenti, come la Swedish Air Force, la Israeli Air Force e la Swiss Air Force. L'Italia e la Germania impiegano e condividono le strutture operative per l'addestramento e logistiche dell'AUTI, con oneri suddivisi al 50% sulla base di un accordo bilaterale. L'aeroporto militare di Decimo Mannu ha quindi assunto nel tempo un ruolo di fondamentale importanza logistica per i killer di tutto il mondo. L'aviazione militare israeliana si è addestrata qui dal 2003 al 2013, partecipando a quasi tutte le esercitazioni aeree internazionali, la Spring Flag, la Star Vega e la Starex, svoltesi nella base persino dopo le stragi in Libano del 2006 e a Gaza del 2009, l'operazione Piombo Fuso. Nel 2011 partirono da Decimo Mannu gli aerei delle forze NATO e non, come gli Emirati Arabi, che parteciparono ai sanguinosi bombardamenti in Libia. La base è teatro di una serie impressionante di incidenti aerei mortali, 68 aerei precipitati e 19 piloti morti dal 1956 ad oggi. Inoltre le attività della base hanno provocato un disastroso inquinamento delle aree agricole circostanti. Le perdite delle tubature e il continuo sversamento di cherosene hanno compromesso le falde acquifere a tal punto da interdirne qualunque utilizzo. Per queste ragioni, a cui si aggiunge un insopportabile inquinamento acustico, una parte della popolazione di Decimo Mannu e dei paesi nelle vicinanze negli ultimi 20 anni, poco per volta, ha preso coscienza di ciò che vuol dire vivere con un aeroporto militare a fianco a casa. Sono state diverse le proteste e le manifestazioni antimilitariste e ambientaliste contro questa intollerabile presenza.
La crisi dell'aeroporto militare NATO di Decimo Mannu. Nel settembre del 2014 un cacciabombardiere tedesco partito dall'aeroporto di Decimo Mannu provocò un enorme incendio nel poligono di Capo Frasca. Questo episodio, a cui i media regionali diedero rilevanza, indignò profondamente l'opinione pubblica, creando le premesse per una grandissima partecipazione al corteo indetto a Capo Frasca per il 13 settembre. Durante la manifestazione vi fu l'irruzione all'interno della base di centinaia di manifestanti che, armati di tronchesine, tagliarono le reti che delimitano il poligono. Ciò ha indotto il Ministero della Difesa ad annullare l'esercitazione Vega 2014 e ha innescato una crisi che potrebbe mettere in difficoltà la gestione dell'aeroporto militare. Viste le proteste popolari, che hanno anche avuto un seguito nel dibattito parlamentare tedesco, e la riduzione delle giornate a disposizione per le esercitazioni nel poligono di Capo Frasca, ottenute dal Consiglio regionale, il governo tedesco sta valutando la possibilità di uno spostamento delle sue forze aeree su altre aree di addestramento. Un simile avvenimento avrebbe serie conseguenze per la gestione dell'aeroporto militare. La dipartita dei tedeschi accollerebbe tutte le spese di gestione all'aeronautica militare italiana, che da sola, in tempi di crisi, potrebbe non avere le risorse per tenere aperta questa struttura. Organizzare un'importante mobilitazione popolare atta a ostacolare in concreto le manovre aggressive della Starex 2015 è fondamentale in questo momento di crisi della base. In questo particolare frangente, una mobilitazione antimilitarista di massa potrebbe essere estremamente utile per dare la spallata finale che ci auspichiamo porterà al declino dell'aeroporto militare di Decimo Mannu. puntiamo all'ambizioso obiettivo di chiudere finalmente in via definitiva questo luogo sciagurato di morte. Firmato Comitato Nobasi, né qui né altrove.
E direi che con questo, insomma, c'è molto chiaro il perché era assolutamente centrale partecipare e rilanciare questo appuntamento di oggi nell'ottica che, insomma, ce ne, non sia l'ultimo, ma ce ne siano molti altri finché questa base non venga chiusa definitivamente una volta per tutte, come insomma già nella storia è successo, raramente, ma è successo. Detto questo, direi che potremmo andare a collegarci direttamente con un compagno che abbiamo sentito anche la settimana scorsa, proprio in merito a questa mobilitazione, per sentire insomma qualche riflessione a caldo della giornata di oggi. Quindi insomma, che dai giornali già è emersa qualche insomma notizia sul fatto che la manifestazione è stata insomma molto determinata, tanto da aver insomma esserci stati anche scontri insomma con la polizia. Quindi andiamo un attimo a sentire direttamente dalla terra sarda quello che è successo.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'Avvenire. Contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. C'è il vento.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre appunto su radiazione.info. Sono le 21 di giovedì 11 giugno e andiamo a appunto sentire in collegamento un compagno del collettivo Sa Idea Libera di Sassari, che appunto abbiamo avuto il piacere di sentire anche la settimana scorsa in merito alla mobilitazione contro l'esercitazione Starex che era prevista per oggi e che ovviamente grazie alla mobilitazione popolare è stata interrotta. Quindi intanto ben arrivato con noi, grazie di esserti collegato dopo la giornata pesante. Senti, niente, volevamo un po' allora chiederti com'è stata. Abbiamo visto qualche articolo, qualche titolo di giornale, insomma la manifestazione. Primo commento a caldo di come si è sviluppata. Pronto? Mi senti? Aiuto, pronto? Non ti sento, non mi senti? Non succede niente. Pronto, pronto? Mi sa che è caduta la linea, quindi adesso riproviamo a chiamare e ritorniamo Ah no, facciamo tutto in diretta. Abbiamo una tecnica molto rapida e quindi riusciamo forse a... qui insomma... Eccoci, ci senti.
Siamo in diretta, salta il collegamento.
Si sente però... malissimo.
Adesso senti un po' meglio.
Ecco, un pochino meglio, stai fermo immobile, mi raccomando.
Sì, immobile. Meglio la linea, ecco.
Allora, cerchiamo...
abbastanza bene, non con i numeri che aspettavamo, ma pensiamo che fossimo sulle 600 persone.
600?
Sulle 600 persone. Beh. È stato un... l'andata è torno con una temperatura che secondo me si aggirava sui 40 gradi.
40 gradi, mamma
mia. Diciamo che sì, in Campidano fa piuttosto caldo. Lo spiegamento di polizia e carabinieri era ingente, avevamo l'elicottero che ci sorvolava in continuazione, uno scenario simile al corteo di Parma, insomma. Ci ha seguito per tutto il tempo facendo filmati, riprese, fotografie, eccetera, eccetera. Poi, insomma, la situazione è rimasta tranquilla finché non siamo arrivati al perimetro della base dopo questa marcia. Dopodiché, quando i manifestanti si sono avvicinati al tetto, di cui avevamo già notato l'atteggiamento nervoso, ha caricato, stavano vicino alla rete, e poi insomma ha continuato a cercare di disperdere altre persone che molto opportunamente si sono divisi in gruppi e hanno cercato di attaccare e forzare in altre zone del perimetro della base. Insomma, è stata una giornata molto movimentata, perché io sono stato sottoposto a un fermo, però gli altri manifestanti sono riusciti a tirarmi via dalle grinfie della polizia a viva forza, e questo secondo me è un episodio molto positivo.
È una grande vittoria, decisamente.
Sì, non sono riusciti a tenermi, ecco. Sono venuti, hanno circondato il gruppo che mi teneva, insomma. Ci sono stati purtroppo altri feriti, altri contusi, però insomma siamo tornati con un risultato in tasca. Diciamo che forse questo è un percorso giusto che stiamo intraprendendo. Naturalmente dovremo migliorare aspetti organizzativi, perché è stato molto faticoso e la strada che abbiamo preso per il perimetro della base non aveva una via di ritorno che non fosse fare il cammino a ritroso. Cioè. Però siamo riusciti ad andare via tutti e ad andare via senza ulteriori blocchi, ulteriori problemi. Ecco.
E quindi molto bene, perché sui giornali borghesi dicono che ci sono stati 11 sbirri feriti.
Ma non credo proprio. insomma, io... Tante cose siamo stati additati nella vita, ma ancora Black Bloc ci mancava. Vabbè,
sì.
Possiamo collezionare anche questa definizione.
Esatto.
Poi un altro aspetto positivo è il fatto che, allora, ci hanno detto che nelle giornate precedenti il traffico di era intensificato, quindi per di fatto qualche attività della Starex si sia svolta. Oggi non ha volato neanche un aereo, c'era in cielo solo l'elicottero della polizia. Ecco. Anche questo noi lo riteniamo essere un buon risultato.
Assolutamente, la vittoria, perché voglio dire, l'obiettivo era proprio quello di fermargli l'esercitazione, e insomma oggi ci siete riusciti, quindi
sì. Certo,
siamo
noi
riusciti.
Vogliamo essere molto prudenti, perché per fermare l'occupazione militare della Sardegna non lo si fa in una settimana e non lo si fa in un anno, quindi insomma è una tappa positiva, però il cammino è ancora lungo, perché probabilmente uno, cercheranno di colpire chi si è impegnato attivamente in questa iniziativa qua, e due, probabilmente le prossime volte che dovremo fare esercitazioni non è da escludere che non diano notizia, facciamo tutto sotto traccia,
certo.
Insomma.
Certo.
E quindi niente, l'unica risorsa con cui possiamo contrastare questa cosa è la presenza sul territorio e la collaborazione con le persone che abitano nei posti, la loro consapevolezza di che cosa vogliono dire le basi per Sardegna e per il resto del mondo, perché voglio ribadire che sono centri nevralgici della sezione imperialista.
Assolutamente. Ma senti, quindi non ci sono stati fermi oggi?
No, l'unico era il mio, ma per fortuna sono a casa a parlarvi, quindi...
No, questo è fondamentale.
Senti, fermo non si è, non sa, non sa da fare, ecco.
Grande vittoria. Quindi, insomma, assolutamente un ottimo esempio di come si deve portare avanti costantemente una guerra alla guerra. Questo è proprio il vero senso. Senti.
Sì. Poi, insomma, quando è successo, sono sollevati persino i più pacifisti del corteo, perché l'anima comunque, anche se alcuni, nonostante ciò che dicono appunto i giornali borghesi, Matteo, era pacifico, nel senso che è pacifico finché non ci rompete le scatole, ma lo scopo era di entrare nella base e di fermare l'esercitazione. Noi per pacifico intendiamo che finché non si mettono in mezzo non ci passano anche loro, ecco.
Infatti, ma giustamente.
E questo penso che sia stato molto chiaro.
Anzi, assolutamente, questa cosa è fondamentale, anche perché noi non è che siamo per la guerra, ma ci vuole una trasformazione,
certo,
della
però
situazione.
Ogni cosa bisogna deve essere trasformata con mezzi adeguati, non certo con le chiacchiere o con la mediazione con chi si opprime.
Esatto. Senti, ecco. Bene, allora guarda, siccome sappiamo che sei stanco e tutto, ti lasciamo tranquillo. E ci sono altri appuntamenti?
Allora, ho sentito, adesso stavo facendo un giro del picchio, però io ho una conferma tramite rapporti miei diretti. Lunedì si è stato indetto un altro sit-in a Cagliari, in piazza Carmine.
A Cagliari. Aspetta,
appunto,
non ti riusciamo a sentire bene. Comunque lunedì a Cagliari, sì, abbiamo, c'è un presidio in Piazza del Carmine, quindi sì, lì è sicuramente un altro appuntamento. E poi, insomma, come dicevi, la lotta continua, quindi chiaramente insomma, ci risentiremo su questi microfoni per, insomma, continuare ad aggiornarvi sulla lotta e anche, insomma, per quello che possiamo fare da qua, sostenerla assolutamente.
Va benissimo. E allora, niente, vi ringrazio per aver dato spazio a questa cosa, però io penso che sia, non è una lotta nostra, è una lotta di tutti quanti. Sappiamo che dove combattiamo noi questa gente qua, qualcun altro la combatte altrove, perché sono le stesse identiche carogne, assassini a pagamento.
Assolutamente, guarda, siamo assolutamente d'accordo che il nemico è il nostro e dobbiamo combatterlo insieme ai popoli che resistono, quindi assolutamente, anzi è il nostro modo, cioè è proprio, è quello di casa nostra, no? Che si lega a quello con cui combattono i popoli, per cui va colpito da noi.
Certo.
Ti ringrazio tantissimo e allora ci aggiorniamo, continuiamo ad aggiornarci, insomma, e a presto allora.
A presto a voi, compagni. Buona serata. Tanti saluti da qua.
Assolutamente, un grande saluto a tutti i compagni.
Ciao, arrivederci.
Ciao.
شروق الشمس صحيت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي
وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شديد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني على الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 21:13 e adesso passiamo a parlare di Palestina con un articolo del primo giugno, scusate, avevo indicazioni ma non ci vedo da così vicino, che si intitola Technion e leggendo metropolitano 2015, fuori i sionisti dalla Sardegna. Comunicato contro la presenza di Aaron Kianover, Technion, a leggendo metropolitano. Durante la settimana contro l'apartheid israeliano, Israeli Apartheid Week 2015, i sottoscriventi hanno promosso una petizione per la cessazione dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Cagliari e il Technion Israel Institute of Technology. È di pochi giorni fa la notizia che uno degli ospiti dell'edizione 2015 di Leggendo Metropolitano sarà Aaron Kianover, premio Nobel per la chimica del 2004 e professore emerito proprio della Technion, Israel Institute of Technology, un'istituzione israeliana fortemente coinvolta nell'attività di ricerca in tecnologie militari e nell'occupazione dei territori palestinesi. Strano che non gli abbiano dato anche il Nobel per la pace a questo punto, visto che è cosa che si usa fare. Nello specifico, il Technion è leader nello sviluppo dei droni utilizzati nei raid aerei israeliani sulla striscia di Gaza. Per esempio, durante l'operazione Margine Protettivo, il massacro iniziato nel luglio 2014, in cui l'esercito israeliano ha ucciso oltre 2.000 palestinesi e causato a Gaza una devastazione senza precedenti. Inoltre, il Technion intrattiene stretti rapporti di collaborazione con la società tecnologica della difesa israeliana, tra cui Elbit Systems e Rafael. Il Technion non solo gioca un ruolo attivo nell'oppressione sistematica dei palestinesi, ma ha anche espresso appoggio incondizionato ai suoi studenti combattenti, che nel luglio del 2014 hanno preso parte all'aggressione su Gaza. L'operazione Protective Edge è stata lanciata per far tornare a una vita normale coloro che risiedono nel sud di Israele. Piangiamo i nostri soldati e presentiamo le nostre più profonde condoglianze alle loro famiglie. Ricordiamo anche che Aaron Kianover, scusate, proprio non riesco a pronunciarlo, è uno dei principali promotori dell'attacco in corso nei confronti di Lancet e del suo direttore Richard Horton, accusati di aver pubblicato nel luglio del 2014 una piena operazione margine protettivo, una lettera aperta al popolo di Gaza, ovvero un accalorato appello in cui oltre 20.000 medici di tutto il mondo condannavano i crimini di guerra perpetrati dall'esercito israeliano a Gaza. Aaron Kianover e altri scienziati israeliani hanno definito questo appello umanitario una diatriba scandalosa e priva di contesto e una denigrazione internazionale della sovranità dello Stato di Israele. Considerato che già nell'edizione 2014 il festival Leggendo Metropolitano aveva accettato il finanziamento dell'ambasciata israeliana, rendendosi così complice dei crimini sionisti, vogliamo denunciare pubblicamente la presenza di Aaron Kianover all'interno di Leggendo Metropolitano e rilanciare la petizione per la cessazione di ogni accordo di cooperazione tra l'Ateneo Cagliaritano e lo Stato di Israele. sino a quando quest'ultimo non rispetterà i diritti umani e il diritto internazionale. Collettivo universitario autonomo Casteddu, collettivo Furia Rossa, collettivo studentesco Antonio Gramsci, collettivo autonomo studenti Casteddu, CASC Eureka, rete degli studenti medi Cagliari, SA Domus Studentato Occupato, SCIDA Giovunus Independentistas Unica 2.0.
Ecco, e questo per ci sembrava insomma un articolo molto interessante, vedendo come i collegamenti ovviamente tra ricerca militare e università italiana, ricerca militare sionista in particolare, e università sia appunto nel caso dell'università di Cagliari, sia nei casi delle varie università anche sul territorio italiano, appunto continua a essere un necessario insomma mobilitarsi e portare anche in questa situazione guerra alla guerra. E ci sembrava anche il modo migliore giustamente per collegarsi all'argomento successivo della giornata, e cioè insomma dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Palestina. In particolare leggiamo un brevissimo aggiornamento, articolo rispetto di mercoledì di ieri, ci dice insomma che in Cisgiordania ci sono stati un blitz di soldati israeliani a Jenin che ha ucciso un palestinese. Itz al-Din Walid Bani Garra aveva 21 anni. È stato colpito al petto da 5 proiettili durante l'irruzione dei militari nel campo. Dall'inizio dell'anno sono 12 palestinesi morti e 900 i feriti. Un 21enne palestinese è stato ucciso all'alba di oggi nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, durante un blitz dell'esercito israeliano. Il ragazzo è stato colpito al petto da 5 proiettili durante il blitz, secondo l'agenzia palestinese Ma'an, ma non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sarebbero scoppiati scontri nel campo durante l'irruzione dei militari israeliani, che hanno arrestato un numero imprecisato di persone. I soldati hanno usato gas lacrimogeno, proiettili di gomma e vari altri, e anche veri, e accusano la vittima di aver tentato di lanciare un ordigno contro di loro. La sparatoria è la prima dopo 2 mesi nei territori palestinesi occupati, dove il blitz dell'esercito israeliano sono frequenti. Garra è però il 12esimo palestinese ucciso da soldati israeliani dall'inizio dell'anno, secondo OCHA, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari. Sono 900 invece i feriti. Dal 2000 sono stati uccisi 8.890 palestinesi, tra cui 1.900 minorenni, secondo il gruppo per i diritti umani Defense for Children International. E questa notizia si aggancia a un'altra notizia di ieri, sempre invece dal campo, sempre dalla Cisgiordania, ma questa volta dal campo di Aida, dove c'è stato anche appunto ieri notte una irruzione da parte dell'esercito israeliano alle 2.30 nel campo di Aida, che bloccando le uscite e lanciando gas e bombe sonore sono appunto entrate le forze di occupazione. Sino a questa mattina, cioè parliamo del 10, perché la notizia ci è arrivata su Facebook il 10, la resistenza all'occupazione dei ragazzi del campo è stata forte, ma 3 sono stati arrestati, in particolare un ragazzo di 18 anni e altri 2, uno di 15 e uno di 14. Ovviamente questa è una dimostrazione ulteriore della resistenza dei giovani palestinesi contro l'esercito di occupazione. Ma diamo qualche notizia invece, magari la Silvia la dai tu, sulla situazione nelle carceri.
Sì, c'è questo breve aggiornamento insomma tratto dal Facebook di Uniti per la Palestina dell'11 giugno, quindi di oggi, su isolamento e punizione. Ha denunciato il presidente degli affari dei prigionieri Karak le pratiche immorali e disumane alle quali è esposta la compagna Khalida Jarar, il deputato del Consiglio legislativo, da parte del Dipartimento delle Carceri dell'Occupazione e della Polizia della Prigione, in particolare durante il trasferimento dal e al Tribunale Militare di Ofer. Karak ha detto che MP, una volta terminata l'udienza, scusate ma purtroppo le cose riportate a volte hanno dei problemi, comunque che una volta terminata l'udienza del 21 di maggio, la compagna è stata trasportata al carcere a Sharon. Gli ufficiali e la polizia ad Hofer hanno apertamente minacciato di punirla con l'isolamento, sotto la pretesa di aver rilasciato dichiarazioni ai media dei tribunali. Khalida ha negato ciò e detto che sono loro quelli che hanno introdotto i media alla corte. Lei ha sottolineato che queste pratiche indicano la banalità di questi tribunali, prima diretti dispositivi di intelligence e sicurezza, e soprattutto che l'arresto della compagna non ha fornito tutte le accuse reali da cui partire per dare un giusto giudizio. Caracas ha sottolineato che sotto l'occupazione israeliana sono detenuti 25 palestinesi in carcere in cattività, esercitando tutte le forme di odio e di razzismo, e vengono violati i loro diritti su base giornaliera. Non vi è alcuna privacy nel trattare con loro e vivono chiaramente una difficile condizione di vita. Quindi questo appunto è un po' un breve aggiornamento sulla situazione della compagna.
Però possiamo dare invece una notizia positiva che dicevi prima.
Sì, per fortuna ogni tanto anche noi possiamo dare qualche buona notizia. Non si sa molto di più al momento, visto che appunto è una cosa che è uscita adesso. Però la compagna Lina Khattab, la ragazza giovanissima che era stata arrestata ormai... chiedo perdono, non mi ricordo esattamente quando, ma
dicembre.
Esatto, sì, verso questa la fine dell'anno scorso, durante proprio una mobilitazione in solidarietà ai prigionieri, insomma, detenuti nelle carceri sioniste.
In particolare proprio ad Hofer.
Ad Hofer, esatto, e è stata liberata. Oggi finalmente è uscita, al momento è libera, quindi insomma questa è una buona notizia, o speriamo che ce ne siano altre mille così.
Assolutamente, anche perché poi nei suoi confronti c'era stata anche una grandissima mobilitazione internazionale di solidarietà, e insomma dimostra anche come hanno voluto attaccare la solidarietà, perché lei è stata arrestata durante insomma una protesta contro le condizioni detentive all'interno del carcere di Hofer. Quindi insomma dimostra come hanno tentato di chiudere la bocca alla solidarietà, ma non ci sono riusciti. Siamo ovviamente felici di poter dare questa notizia.
Sì, tra l'altro proprio sia la compagna Khalida Jarar, anche lei è una compagna attiva proprio nel sostegno e nel supporto proprio ai prigionieri, quindi insomma è chiaro che tra il suo arresto e l'arresto appunto anche di Lina Khattab, chiaramente insomma è proprio un attacco anche alla solidarietà nei confronti dei prigionieri. Comunque insomma speriamo di avere anche qualche altra informazione più avanti, perché insomma questa notizia è neanche di un'ora fa in realtà, per cui bisogna insomma dare il tempo che le notizie arrivino e si traducano
decentemente, come non sempre succede.
Esatto.
Va bene, direi piccolo break musicale per poi continuare la trasmissione di oggi.
شروق الشمس صحيت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم
شهيدة وأنا أقاوم يا رفيقي بإيدك ادفني إيدك ادفني في أعلى الجبل يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 بإيدك ادفني في أعلى الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي جاو حلو جاو حلو جاو 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 راح كل البشر مر بحدي يعطوني اسم اجمل ورده وهاي الورده ورد مقاوم يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 هاي الورده ورد مقاوم سقطت من اجل الحر
sociale e che gli operai sono sempre a scioperare, fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più, i giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà, ci vuole repressione.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, su radiazione.info, sono le 21:28 di giovedì 11 di giugno e chiusa un po' la parentesi di aggiornamenti sulla Palestina, almeno per ora, andiamo ad aprire insomma invece qualche aggiornamento più, ci spostiamo diciamo verso la Turchia e in particolare affrontiamo un po' quello che è stato argomento di vari di questi giorni, e cioè le elezioni in Turchia che hanno visto decisamente una retrocedere del partito AKP di Erdogan, che insomma dimostra sì sicuramente fondamentalmente la forza della rabbia popolare contro la politica di guerra fuori e di guerra contro i proletari dentro portata avanti da Erdogan negli anni. E insomma anche la dimostrazione di forza date per esempio dal DHKCP negli ultimi mesi, ma non solo, insomma anche tante altre mobilitazioni che si sono state anche più diciamo pubbliche come quella di Taksim eccetera, hanno sicuramente iniziato a sgretolare, a dimostrare la debolezza che insomma anche con le urne evidentemente è emersa. Ma andiamo qua a leggere un articolo del Sole 24 Ore dell'8 giugno per dare un po', vedere un po' insomma cosa dice la borghesia italiana di questa retrocedere di Erdogan e per insomma commentarlo poi magari insieme man mano.
Turchia, dopo il voto crollano borsa e lira. Interviene la banca centrale. Finisce un'era. Dopo 13 anni di potere ininterrotto dell'AKP e di Tayyip Erdogan, la Turchia è una svolta storica. Il partito religioso conservatore del primo ministro Ahmet Davutoglu resta il primo partito, ma sotto il 41% non ha più numeri in Parlamento per governare con un monocolore. All'orizzonte, nel medio periodo, si profilano elezioni anticipate o un governo di coalizione che per il momento ha contorni assai improbabili. Mi viene in mente un altro governo di coalizione dai contorni assai improbabili. E anche un governo di minoranze dell'AKP. La soluzione per il momento più percorribile rimanda comunque a scenari degli anni 90, quando il paese non riusciva a darsi un esecutivo stabile. Gli investitori hanno subito misurato il peso dell'inedito panorama turco. La borsa di Istanbul in apertura ha segnato un meno 8,2%. Poi è risalita fino a meno 6% e la lira turca ha perso quasi il 5% a quota 2,8 sul dollaro e 3,08 sull'euro. Male anche il rendimento del bond decennale, che sale al 9,64% dal 9,32% di venerdì scorso. La Banca Centrale di Istanbul è intervenuta a difesa della valuta, annunciando un taglio del 4% al 3,5% dei tassi applicati sui depositi in dollari e dal 2% all'1,5% su quelli in euro. I mercati, come è noto, non amano l'instabilità e la Turchia da qualche tempo segna il passo dopo un decennio di boom economico che l'ha trascinata di slancio tra le prime 16 economie mondiali.
Sì, va anche detto che Erdogan è stato quello che ha aperto a scapito ovviamente dei lavoratori turchi e curdi il mercato agli investimenti internazionali, che significa aver fatto ad esempio le zone speciali per dove non valgono nessuna diritto sindacale, dove per esempio non c'è nessun problema per il padrone che decide quanto dare di stipendio, insomma è tutta una serie di attacchi alla classe operaia che sono stati portati avanti e che ovviamente hanno trovato anche una risposta da parte operaia forte in tutti questi anni, quindi va insomma anche fatto capire perché c'è questo crollo dopo le elezioni andate non così bene come si aspettavano.
Erdogan vede fortemente ridimensionato il suo potere e intaccato il carisma di un leader che voleva confrontarsi con l'eredità di Kemal Atatürk, il padre della patria. In un certo senso è l'ultima vittima di quelle primavere medio orientali di cui pensava di diventare il punto di riferimento. Il modello turco non ha sfondato e Ankara, che nel 2011 sperava in una rapida caduta di Bashar al-Assad in Siria, confina adesso per oltre 400 chilometri con il califfato, che ha alimentato appoggiando il passaggio dei combattenti islamici e fornendo armi agli jihadisti. Non ha più ambasciatori in Egitto, in Israele, a Damasco, in Libia e diversi altri ne ha ritirati in giro per l'Europa dopo che il Vaticano ha parlato del genocidio degli armeni di un secolo fa. Eppure questo baluardo della NATO rimane un paese strategico per tentare di frenare la disgregazione dilagante degli stati nel Medio Oriente. Ospita 1,6 milioni di profughi siriani e qui si concentrano con il passaggio di pipeline e gasdotti gli interessi energetici della Russia, del Caucaso, dei vicini iraniani e arabi. Queste elezioni erano un referendum sul suo progetto di continuare a dominare la scena con una repubblica presidenziale. Erdogan, che soltanto l'anno scorso era stato eletto dal popolo con il 52% dei voti, ha pagato alle urne i suoi inauditi atteggiamenti autoritari, mentre ha visto il Selahattin Demirtas, il leader curdo, che allargando la sua base elettorale e distaccandosi dalla retorica della guerriglia del PKK, è riuscito a far votare il suo partito HDP. Anche dai turchi, sì, diciamo a che prezzo comunque. È la prima volta che i curdi con il 13% ottengono un risultato così clamoroso, un'affermazione che, come ha ammesso subito lo stesso Demirtas, è stata ottenuta con i voti presi in prestito dal CHP, il partito repubblicano che ha ottenuto il 25%, mentre i nazionalisti dell'MHP si sono aggiudicati il 16,5%. Questo successo potrebbe avere riflessi importanti nel processo di pace con la guerriglia del PKK, ma anche sul piano regionale, oltre i confini della stessa Turchia, perché i curdi sono stati i primi, insieme agli sciiti, ad opporsi all'avanzata dell'ISIS combattendo strenuamente nell'assedio di Kobane. I curdi hanno avuto un'apertura di credito senza precedenti da parte degli elettori e il loro leader Demirtas ora deve capitalizzare questa fiducia. Non potrà certamente fare una coalizione con l'HPP, sarebbe un tradimento, ha dichiarato, e anche la rivincita delle minoranze. Con un tocco multietnico e di pluralismo religioso, c'è anche quest'oggi nel nuovo Parlamento turco, dove entrano per la prima volta anche 4 cristiani e 2 yesidi. Un eletto nel file dell'HPP, Mark Aryasan, giornalista armeno di Yeni Safik, Selina Dogan per il CHP, il partito repubblicano. 2 nelle liste del partito filo-curdo HDP, Garo Paylan, di origini armene, ed Errol Dora, avvocato della comunità siriaca di Mardin. 2 sono i rappresentanti eletti della piccola comunità degli yesidi, salita alla ribalta dopo le persecuzioni del califfato in Iraq. Felek Nas, Ukka di Arbarik, e Ali Atalan di Batman. Una cosa è certa, la Turchia affronta un orizzonte nuovo, cambieranno i dati economici, sociali e forse anche la politica estera improntata ai sogni neo-ottomani e alle spericolate avventure mediorientali di Erdogan con i fratelli musulmani e jihadisti. Il sultano ha perso lo scettro del comando assoluto. Come reagirà? Forse sta già misurando in solitudine con i suoi passi le mille stanze del faraonico palazzo di Ankara, che doveva essere il simbolo delle sue ambizioni.
Beh, nel senso che sicuramente un aspetto che va registrato è il fatto che Erdogan soffre un po' il retrocedere della fratellanza musulmana che si è registrato un po' anche in altri paesi, come insomma pensiamo un po' a quello che è la situazione in Egitto, a quello che insomma anche Nada in Tunisia sta vivendo, e quindi diciamo che sicuramente insomma così può sembrare che stia soffrendo un po' insomma di questo ridimensionamento del progetto del network dei fratelli musulmani. Sicuramente dall'altro lato la Turchia, come anche sottolinea il Sole 24 Ore, effettivamente continua a essere zona strategica sia per quanto riguarda l'ordine che insomma gli imperialisti atlantici diciamo vogliono ricostruire in Medio Oriente, e senza la Turchia sarà difficile, sia per quanto riguarda invece i progetti russi, visto che insomma questa vicinanza con Putin si fa sempre più evidente, e chiaramente insomma ricordiamo anche il Turkish Stream, questo progetto di oleodotto che proprio insomma dovrebbe collegarsi alla Turchia in alternativa col Sod Stream, che è stato appunto progetto definitivamente cancellato, mandato in soffitta, e costringerà poi l'Europa a relazionarsi proprio invece con la Turchia per quanto riguarda i rifornimenti di gas. Quindi sicuramente insomma è chiaro che un occhio molto attento a ciò che si sta sviluppando in Turchia tutti gli stati imperialisti ce l'hanno. In particolare direi che, come ulteriori aggiornamenti, si può dire che insomma questo una notizia di oggi da appunto Istanbul, una notizia ANSA ci dice: Öcalan è pronto a fare un appello al PKK perché deponga le armi. Così Demitris, leader del partito filocurdo HDP, che per la prima volta è entrato nel Parlamento con il voto appunto di domenica. Per Demitris l'appello del leader del PKK Öcalan, detenuto nell'isola prigione di Imrali, dovrebbe accelerare il processo di pace. Questo noi lo consideriamo una invece di fatto patto col diavolo. Capiamo la nostra responsabilità a riprenderlo e da dove si è fermato, e vogliamo fare di più. L'HDP appunto chiederà di poter incontrare Öcalan, e questo insomma ci fa capire purtroppo che la scelta dell'HDP è ben lontana dal salvaguardare la libertà e del popolo curdo, ma insomma va nella direzione che sappiamo essere quella del parlamentare, quindi l'anticamera di nuovi attacchi sicuramente insomma compromissioni di una lotta che invece è quella del popolo curdo. Ha una storia lunghissima e insomma meriterebbe certamente, come altri invece compagni portano avanti, una maggiore coraggio e determinazione contro non solo i turchi ma anche contro insomma gli imperialisti che dell'area vogliono fare un po' il cazzo che vogliono loro, come sempre.
Detto questo, va anche dato un'altra notizia invece del 7 giugno, che ad Ankara c'è stata un'azione che ha portato appunto contro un ex colonnello delle forze speciali turche, Fehim Altin Belek, 67 anni, è stato gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco a Istanbul, in particolare da sconosciuti, riferisce appunto Zaman Online. Con lui è stata ferita anche la moglie. L'uomo viveva sotto falsa identità. Nel 1972 aveva diretto un'operazione contro studenti di estrema sinistra a Atakoi, che aveva fatto 10 morti. Fra gli studenti uccisi dalle forze speciali c'era anche l'allora leader del gruppo rivoluzionario THKPC, Mahir Kayan. Quindi insomma... direi che insomma questo porco almeno insomma adesso sicuramente ha pagato i 10 morti che aveva, di cui le sue mani appunto pesavano. Detto questo, direi, cosa dite, un break musicale, poi torniamo.
Eccoci tornati in diretta, siete ovviamente con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è giovedì 11 di giugno. Come dicevamo anche all'inizio, insomma, la puntata di oggi ha dato diversi aggiornamenti, insomma siamo partiti dall'Ucraina, siamo poi tornati in Italia per parlare insomma della Sardegna, ma in realtà di tutto il mondo, perché insomma stiamo parlando di esercitazioni militari che servono poi a bombardare i popoli nel mondo. Abbiamo dato un po' di aggiornamenti sulla Palestina e sulla situazione in Turchia. Adesso, proprio appunto per fare un po' di aggiornamenti internazionali, passiamo a parlare di un'altra situazione che abbiamo insomma cercato di seguire abbastanza, che è ciò che sta succedendo in Messico. E lo facciamo leggendo insomma un paio di articoli, visto che sono articoli insomma della prima settimana di giugno, quindi insomma la situazione è ancora molto movimentata.
Sì, tra l'altro appunto, visto che in questi giorni anche in Italia si parla della lotta degli studenti e degli insegnanti, ci sembra assolutamente importante anche collegarci con un'altra lotta di studenti e di insegnanti che in questo momento se la stanno passando decisamente veramente un po' peggio, nel senso che insomma, il livello dello scontro è molto più alto da un lato, però anche il livello di consapevolezza evidentemente è molto maggiore, quindi speriamo, insomma, che ci sia una crescita anche in Italia, visto gli attacchi presenti e futuri. Quindi leggiamo appunto questo articolo, che è del 5 di giugno. Messico, polizia ed esercito contro normalistas di Ayotzinapa alla vigilia delle elezioni. Intorno a mezzogiorno di mercoledì 3 giugno, gli studenti della scuola normale Raul Isidoro Burgos di Ayotzinapa e i genitori dei 43 normalistas della medesima scuola scomparsi lo scorso 26 settembre sono stati fermati da almeno 500 uomini dei reparti antisommossa dell'esercito messicano e della polizia federale, che tentavano di impedire loro di arrivare ad una manifestazione prevista a Chalpancingo, scusatemi, capitale del Guerrero. I manifestanti, che provenivano da Tixtala, sono stati fermati all'altezza di un tunnel autostradale e hanno subito tentato di intraprendere una trattativa con i funzionari presenti in modo da poter proseguire nel viaggio. La polizia, che si è presentata ai portavoce dei normalistas armata di fucili per il lancio di gas lacrimogeni, dopo aver autorizzato la ripartenza degli studenti, ha poi preteso che alcuni di loro si togliessero le maschere con cui nascondevano il proprio volto e ha tentato di salire sopra gli autobus per effettuare una perquisizione degli zaini e degli effetti personali dei presenti.
La prossima volta proviamo anche noi a chiedere alla polizia che si tolga il casco, la maschera, l'armatura, i manganelli, scusa, facciamo pari patta, no?
Sì, è così, ma non sono propensi,
io devo scendere,
vero?
In ciabattina e canottierina e loro con le spranghe, i caschi e, certo, e l'armatura. Proverò a chiedergli, scusa, non è che puoi
neanche
toglierti
i fucili, perché poi usano anche quelli.
Il manganello possono tenerlo, l'importante è che lo tengano nel posto giusto.
Esatto. È quindi partita la prima carica della polizia, dalla quale gli studenti si sono protetti nascondendosi dietro un camion presente nel tunnel, da dove hanno tentato di respingere i reparti antisommossa con un fitto lancio di pietre, mentre nel frattempo i genitori dei 43 studenti scomparsi facevano ritorno agli autobus per non essere fermati. Dopo un'ora di costante lancio di gas lacrimogeni, militari e polizia hanno circondato gli studenti, accedendo attraverso la parte superiore del tunnel, costringendoli così a tornare sulla strada, dove li hanno quindi rincorsi per oltre un chilometro. Il bilancio finale è di due studenti gravemente feriti, Riccardo Carvo Santillan e Vincent Ituori Zunia, che sono tuttora ricoverati in ospedale. La dura azione repressiva del governo messicano arriva a pochi giorni dalle elezioni previste per il prossimo 7 giugno, alle quali i genitori e i compagni dei 43 studenti scomparsi hanno dichiarato di non voler prendere parte, invitando anche il resto della popolazione a fare altrettanto. Da diversi giorni si susseguono infatti le azioni di protesta contro il meccanismo elettorale e i normalistas di Ayotzinapa, con un comunicato scritto dopo gli avvenimenti di mercoledì, hanno ribadito come il nostro no alle elezioni è una forma di protesta contro il sistema politico decrepito, corrotto e incapace di risolvere i gravi problemi del nostro Stato, il Guerriero. Ribadiamo che la nostra posizione politica e la protesta sono parte dell'esercizio della libertà di autoespressione dei regimi democratici, dal momento che la democrazia non è solo esercitata tramite il processo elettorale e il voto, ma si estende ad altre dimensioni della sfera sociale, come la libertà di espressione, la libertà di protesta e l'autodeterminazione. Questo esercizio costituzionale non può in alcun modo essere limitato senza una giustificazione legale. Le richieste finali del comunicato sono quindi la presentazione in vita dei 43 di Ayotzinapa, no alle elezioni del narcogoverno che uccide e rapisce, rispetto per l'esercizio della libertà di espressione, punizione per i politici, le autorità e i mandanti del rapimento e dell'uccisione dei 43.
Ecco, e alla luce anche di questo leggiamo un altro articolo che è tratto da InfoAuto, è del 9 giugno, sul boicottaggio elettorale in Messico, oltre 50% di astensione, morti e feriti. Sperando di non ripetere i morti e i feriti, vorrei però rilanciare anche in questo caso un appello agli italiani. Il seguito, insomma, all'articolo che leggeremo, che insomma ho un po' stralciato, quindi se lo volete leggere integralmente lo potete trovare appunto su InfoOut. Grande successo della campagna per il boicottaggio delle elezioni legislative in Messico, dove l'astensione totale si è attestata al 53% e in diversi stati, soprattutto il Guerrero, Michoacán e Oaxaca, l'incendio dei seggi e delle schede elettorali, iniziato diversi giorni fa, è riuscito a impedirne lo svolgimento quasi completamente. La campagna, rilanciata soprattutto dai genitori e dai compagni dei 43 studenti di Ayotzinapa scomparsi nel settembre 2014 con la complicità delle autorità locali e federali, ha raggiunto il suo culmine nella giornata del 7 giugno, giorno delle elezioni, che si è caratterizzata per alti momenti di tensione registratisi in tutto il paese a causa degli scontri con le forze dell'ordine poste a difesa dei seggi. A Tixtla, nel Guerrero, genitori, studenti e docenti della scuola normale di Ayotzinapa hanno impedito l'installazione di almeno 28 seggi, su un totale di 50, dopo che una settimana fa avevano dichiarato di voler impedire lo svolgimento delle elezioni, fin tanto che i 43 normalistas scomparsi non fossero ricomparsi e i candidati governativi non si fossero svincolati dagli strettissimi rapporti che li legano alla criminalità organizzata e ai cartelli della droga, insieme ai quali esercitano un fortissimo controllo sui congressi locali e nazionale, sui governatori degli stati e su numerosi sindaci. Nonostante alcune elite di potere abbiano infatti tentato di riciclarsi, utilizzando lo stratagemma dei candidati indipendenti, la verità è che almeno negli stati come Guerrero e Michoacán nulla si muove se i cartelli non lo consentono. In ballo, infatti, non c'è solamente la conquista di un comune o di un distretto, ma la riorganizzazione dei diversi business della criminalità organizzata, che è quindi pronta a utilizzare qualsiasi mezzo, compreso l'omicidio e la sparizione forzata, come dimostra la morte di 21 candidati nelle settimane precedenti alle elezioni. La tensione nella città di Tixtla è cominciata la sera di sabato, quando, approfittando di due blackout, alcuni gruppi di persone a soldo del Partito Revolucionario Institucional, il partito di maggioranza di cui fa parte il presidente Enrique Peña Nieto, hanno minacciato le persone presenti alle iniziative del boycott electoral. Nonostante le provocazioni, che hanno raggiunto l'apice con lo sgombero del municipio e dell'auditorium occupati l'ottobre scorso e il ferimento di tre persone, dalle 7 del mattino di domenica i militanti e gli attivisti presenti hanno iniziato a recarsi nei seggi, chiedendo agli elettori presenti di poter prelevare il materiale e le schede elettorali per poterli distruggere, senza trovare grandi resistenze nella popolazione. Il boicottaggio è poi proseguito per tutta la giornata, nonostante gli elicotteri della Polizia Federale sorvolassero costantemente la città e ci fosse il timore di attacchi squadristici. Dopo, verso mezzogiorno, poi l'Istituto Elettorale del Guerrero ha annunciato che le elezioni comunali a Tixtla sarebbero state annullate a causa della distruzione di oltre il 20% delle schede elettorali, causando ovviamente l'irritazione dell'Istituto Nazionale Elettorale, che invece ha contato comunque le pochissime schede valide e ha pure decretato la vittoria del candidato del PRI, appunto del partito di maggioranza del presidente, quindi insomma hanno deciso da soli come sarebbero andate le cose. L'episodio più grave si è però verificato a Tlapa, dove la Polizia Federale ha fatto irruzione in una sede del sindacato CETEG, quello più attivo nel supportare la rotta per i 43 di Ayotzinapa, arrestando 8 insegnanti e provocando la reazione della popolazione locale, che in tutta risposta ha solamente sequestrato 35 poliziotti che sono stati liberati in cambio del rilascio degli arrestati. Io continuo a dare indicazioni alla popolazione italiana. In serata però polizia e reparti dell'esercito hanno fatto irruzione nel quartiere per cercare i portavoce del sindacato, ovviamente, e quindi insomma c'è stato un attacco che è finito con 7 arresti e 4 feriti. Una mobilitazione comunque che è stata capillare e sostanzialmente riuscita, grazie proprio alla mobilitazione delle migliaia di persone spinte soprattutto dalla determinazione dei genitori, appunto dei 43 normalistas. che negli ultimi 9 mesi hanno dimostrato una forte determinazione nel rilanciare la lotta per i desaparecidos e sono riusciti a trainare con sé buona parte delle istanze sociali negli stati più poveri del Messico, scusate. Ma al di là comunque di diverse cifre che poi appunto potete leggere nell'articolo, rimane evidente il dato di uno scollamento sempre più evidente tra le istituzioni del narco-estado e la popolazione messicana, costretta a vivere sotto il controllo sempre più opprimente delle forze di sicurezza, che reprimono qualsiasi forma di dissidenza e il più delle volte risultano colluse con gli apparati locali della criminalità organizzata. In una dimensione di scollamento quasi totale tra i rappresentanti del potere, sia imposto tramite la logica prevaricatrice del sodalizio tra cartelli e istituzioni locali o tramite la farsa della legittimità democratica e la popolazione, il segnale positivo da cogliere è senz'altro quello relativo alla volontà di rigettare entrambi i meccanismi in maniera esplicita nell'ottica di organizzare dal basso nuove forme di cogestione della vita. E questo appunto è insomma un'altra delle, secondo me, anche lezioni che insomma dal Messico stanno arrivando, oltre appunto alla lotta, nel senso che ribadiamo che i 43 normalistas sono stati fatti sparire perché stavano portando avanti una lotta all'interno insomma per la situazione della scuola, che sta continuando con purtroppo anche questa rivendicazione di farli risbucare fuori questi poveri ragazzi. E in più insomma appunto abbiamo visto che tutto questo ha innescato insomma una consapevolezza molto più ampia, e insomma direi che questa cosa delle elezioni è veramente molto una lotta riuscita da cui insomma prendere esempio, secondo me.
Assolutamente, tra l'altro oltre ai normalisti ci sono stati anche una serie di insegnanti che sono stati ammazzati. Detto questo, direi che insomma quindi dal popolo messicano possiamo imparare, dal popolo sardo possiamo imparare. Oggi è stata liberata anche la compagna Lina.
Un po' di belle notizie oggi le abbiamo date,
e
dai.
Finalmente ci là. Stava.
Hola. Detto questo, siamo assolutamente in chiusura.
Esatto.
Noi ci ritroverete giovedì prossimo con una replica, mentre in diretta saremo la settimana dopo. Non mi chiedete la data, ma insomma lo guardate, non giovedì prossimo, quello dopo.
È sparito il calendario.
È stato trafugato
e
il calendario.
E direi che dobbiamo assolutamente chiudere.
Oh yes. E quindi leggo questo saluto con cui chiudiamo la puntata di oggi. Per me è difficile immaginare quale può essere la libertà personale di un disoccupato che ha fame e non trova lavoro. La libertà effettiva sia soltanto laddove è abolito lo sfruttamento, dove non c'è oppressione di una persona da parte di un'altra, dove non c'è disoccupazione e accattonaggio, dove l'uomo non trema al pensiero che domani potrà perdere il lavoro, l'abitazione, il pane. Soltanto in tale società è possibile una libertà personale, qualsiasi altra libertà effettiva non è che fittizia. Joseph Stalin.
Il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.